Buonasera a tutti, vi do il benvenuto. Per chi non mi conosce, mi chiamo Goretta, faccio parte del comitato per non dimenticare Sabra Sciatila insieme a Mirka. E volevo dirvi che questa serata, come molti di voi sapranno, doveva aver luogo circa un mese fa, il 20 di novembre, nella forma di presentazione del libro di Michele Giorgio. Poi, come sapete, quello che è successo, l'ulteriore aggressione di Israele nei confronti di Gaza, ha indotto Michele Giorgio a rimanere là. E a questa serata abbiamo dato questo titolo, Quale futuro per la Palestina? Perché capita tutte le volte che ci sono dei grossi eventi in un qualche modo che paiono modificare il quadro, ci si domanda sempre, ma allora adesso come andranno le cose? E abbiamo stasera con noi, oltre a Michele Giorgio, abbiamo anche Fausto Gianelli, e volevamo affrontare un po' il tema in generale. Michele ci parlerà anche del suo libro, ma io inizierei a fare una domanda proprio sull'esperienza di Gaza, sul fatto che lui ha assistito a questo, in particolare tutte le articolazioni di questa cosa. Un aspetto che mi interessa molto è anche cercare di capire come mai, come sono andate le cose, il termine di questo, chiamiamolo conflitto, che era un'aggressione, basta, sia stato visto come una sorta di vittoria dalla parte palestinese, e che cosa è cambiato adesso in Medio Oriente, insomma, tutto lo scenario attuale, quanto può essere stato modificato nella sicurezza che sente Israele dagli eventi che hanno coinvolto i paesi arabi intorno. Ecco, questo un po' così alla molto, molto alla mano. E poi a Fausto, visto che l'altro evento dell'ultimo periodo molto importante è stato l'ingresso della Palestina come paese osservatore all'ONU, osservatore senza diritto di voto, ma pur sempre Stato, nazione, quindi questo comporta un cambiamento. Volevo proprio chiedergli di analizzare questo aspetto della situazione. Adesso darei la parola a Michele.
Buonasera a tutti e grazie per l'ospitalità, grazie per avermi dato questa opportunità di venire qui a Modena di nuovo a parlarvi. È una serata in cui certo si parla un po' anche del mio libro, però in realtà è soprattutto un'occasione per parlare della Palestina, del conflitto israelo-palestinese, di quello che avviene nella regione. Goretta mi ha fatto una domanda che richiederebbe una risposta, credo, da 7-8 ore, e quindi invece cercherò di essere breve e di rispondere nel giro di pochi minuti. Io partirei da un dato di quest'ultimo attacco israeliano contro la striscia di Gaza, che risponde solo in minima parte alla domanda di Goretta, che lo farò dopo in maniera più precisa. Però volevo sottolineare un evento, che le guerre, gli attacchi, le offensive, tutto quello che vediamo nel caso dei palestinesi, ma anche su altri scenari, sono guerre sempre più mediatiche. Voi direte, beh, insomma, lo scopriamo adesso, e avete ragione, però questa guerra ha dimostrato una cosa, che effettivamente l'informazione tradizionale, quella anche nella carta stampata alla quale appartengo io, è un'informazione che arranca sempre di più, e non solo per la vitalità della nuova comunicazione, ma perché è evidentemente troppo legata a certi gruppi di potere, a certe forme di controllo. Per cui un dato che mi ha colpito molto è proprio questo, che mentre l'attacco israeliano veniva raccontato in un modo da gran parte della carta stampata, da gran parte delle televisioni, e non so dire bene delle radio, invece sul web, su Twitter e su Facebook, la guerra di Gaza veniva raccontata in un altro modo, non solo dai palestinesi e dagli amici dei palestinesi che erano lì a rilanciare notizie, ma anche naturalmente dagli stessi israeliani, quelli che erano dall'altra parte del confine, soprattutto nelle zone vicine a Gaza, dove arrivavano anche dei razzi palestinesi. E devo dire che quel racconto fatto attraverso questi social network era, ve lo dico con estrema sincerità, molto più fedele di quello che invece i mezzi tradizionali ci raccontavano. I grandi giornalisti, i grandi inviati raccontavano qualcosa che si avvicinava un po' alla realtà, o forse mai, mentre invece questo racconto vivo mi ha colpito molto su Twitter, eccetera. Perché vi ho detto questa cosa proprio in apertura? Perché penso che ancora una volta si continui a raccontare male quello che accade in quella terra, e in occasione di questo attacco a Gaza sicuramente è stato riferito qualcosa di impreciso dai grandi mezzi di informazione, e cioè che questo attacco israeliano è avvenuto in risposta al lancio di razzi palestinesi. Certo, i palestinesi i razzi li lanciavano, è un dato di fatto che nessuno può negare, però ancora una volta si continua a non affrontare alla radice il problema del perché c'è questa tensione, chiamiamola così con un termine forse poco adatto, tra Gaza e Israele, tra i palestinesi di Gaza e il sud di Israele. E il problema rimane l'assedio della striscia di Gaza, che non è affatto terminato. Non è affatto terminato per la popolazione civile di Gaza. Sono cambiate diverse cose nella regione dopo l'inizio della primavera araba. Abbiamo visto una gran forte ascesa dei movimenti islamisti, in particolare del movimento islamico, dei fratelli musulmani in Egitto e in altri paesi come la Tunisia, anche se con nomi diversi, e abbiamo visto che c'è stato un nuovo atteggiamento di questi nuovi regimi verso Hamas, verso i dirigenti politici del movimento islamico, che ideologicamente si rifanno alla fratellanza islamica. Però se per i leader politici, per i dirigenti e per i comandanti militari è diventato più facile adesso muoversi da Gaza, andare all'esterno, viaggiare, l'abbiamo anche visto, è rientrato nella striscia di Gaza dopo 45 anni, ha messo piede in terra palestinese il leader in esilio di Hamas, Khaled Mashaal. Avete visto, qualcuno di voi forse che ha seguito con più attenzione questi grosse celebrazioni, importanti celebrazioni per l'anniversario, il 25° anniversario della fondazione di Hamas. Però bisogna dire che l'assedio rimane lì da parte israeliana e anche da parte egiziana, perché se i leader si muovono, se ovviamente i fratelli musulmani al potere consentono, e questo dobbiamo dirlo con chiarezza, ad un numero maggiore di persone di muoversi tra Gaza ed Egitto, soprattutto le persone che sono ammalate, gli studenti, gli uomini d'affari, però bisogna dire che la frontiera di Gaza rimane quella che era, cioè una frontiera che è aperta al traffico ai movimenti delle persone, ma non al traffico commerciale. E quindi le nuove autorità egiziane hanno confermato una politica vecchia, che è quella che va bene, chiudiamo un occhio, voi trafficate sottoterra attraverso i tunnel, però la svolta che i palestinesi vorrebbero, e cioè che un governo arabo facesse una cosa diversa, radicalmente diversa dall'occupante israeliano, cioè quindi dichiarando nulli gli accordi del 2005 fatti con Israele, fatti con gli Stati Uniti e con l'Unione Europea per la gestione del valico di Rafah, e finalmente quel valico può diventare la porta sul mondo di Gaza per i civili di Gaza, per la gente di Gaza che vive da anni sotto assedio, quindi liberamente viaggiare, ma liberamente anche importare merci, non farlo più in maniera illegale o attraverso i tunnel sotterranei. Questo è un altro aspetto dell'ultima tragedia di Gaza. Tragedia non è un termine adatto, perché noi siamo stati di fronte ad un attacco preciso militare scattato dopo che è stato preparato per almeno 2-3 anni. E quello che vi posso dire come esperienza personale, che constatavo stando giù a Gaza, è che sicuramente i servizi segreti israeliani hanno raccolto in maniera precisa, dettagliata, per 2-3 anni informazioni davvero minuziose su non solo dove erano i palazzi del governo, gli edifici delle autorità governative, perché quelli tanto li sapevano un po' tutti, ma le abitazioni dei dirigenti militari, dei dirigenti politici, sapevano tutte. Gli attacchi aerei sono avvenuti ad ondate che hanno preso un giorno di mira i palazzi delle istituzioni, il giorno successivo le case dei dirigenti militari, il giorno successivo quelli dei dirigenti politici, fino ad arrivare, e questo lo voglio dire con estrema chiarezza, alla scelta precisa di colpire abitazioni civili. Certo, il portavoce militare israeliano ci ha spiegato che in quelle case si nascondevano dei pericolosi terroristi, eccetera, eccetera, storie che abbiamo sempre sentito, ma la verità è che abbiamo assistito all'uccisione, non vorrei dire sistematica, ma poco ci manca, di civili inermi. Abbiamo visto la tragedia della famiglia Aldal, che è stata quasi annientata, sono morte soprattutto donne e bambini. Abbiamo visto altre tragedie come la famiglia Ejazi nel nord verso Jabari, abbiamo visto tanti altri casi di errori, di danni collaterali, sta di fatto che secondo le statistiche palestinesi dei 170 morti oltre che ci sono stati, un centinaio erano civili, hanno pagato un prezzo altissimo le donne perché sono quelle che stanno nelle case, sono quelle che escono di meno per fattori culturali, sociali e non solo, e sono morte con i loro figli in quelle case. Quindi è stato davvero sono stati 8 giorni terribili che ci hanno fatto ricordare molto da vicino il piombo fuso, anche se qualcuno ha detto sì, però paragonato al piombo fuso ci sono meno vittime eccetera, ma l'attacco, le modalità dell'azione militare israeliana sono state davvero terribili, perché hanno seguito un piano che evidentemente era stato deciso e programmato in tutti i minimi dettagli già da un paio d'anni. Quindi la motivazione che questo attacco sia avvenuto in risposta al lancio di razzi ovviamente cade, non è reale, cioè è solo un pretesto. Nessuno sta sminuendo, ridimensionando ovviamente il significato dei lanci di razzi sul territorio meridionale di Israele, mi riferisco ovviamente non alle forze armate, ai dirigenti politici, ma ai civili israeliani, però sta di fatto che bisogna anche tenere le cose nella giusta proporzione, e qui è avvenuto qualcosa di molto molto grave nel silenzio della comunità internazionale, perché tutti quei paesi che erano lì ad applaudire il 29 di novembre l'ingresso della Palestina come Stato osservatore delle Nazioni Unite sono quelli che tacevano mentre gli aerei israeliani realizzavano, portavano a termine 1500 missioni di guerra contro la striscia di Gaza, senza dimenticare gli attacchi della marina militare contro la costa. Sono stati davvero giorni difficili per i civili israeliani, non certo per gli stranieri che vivono e vivevano in aree più protette. Per i civili israeliani è stato davvero di civili palestinesi è stato davvero devastante anche questa operazione a 4 anni da piombo fuso.
Dunque, per rispondere alla domanda sul valore, sulla valenza, perché sono due cose diverse, di quella che è stata comunque una grande conquista, è stata vissuta come tale, Michele Giorgio l'ha detto, cioè noi abbiamo visto le folle che hanno esultato in Palestina per questo riconoscimento della Palestina come Stato, che poi è stata, devo dire, spiegata male dai media e anche un po' passata, forse enfatizzata da un lato, non è stato spiegato bene. E forse io faccio un passo indietro per provare a fare su questo una riflessione, dipende anche da un problema, un difetto che noi abbiamo, per cui necessariamente in questi momenti disgraziati, nel momento in cui a livello internazionale la giustizia e il diritto sono sempre più maltrattati, e bisogna aggrapparsi a qualcosa, tanti l'hanno fatto i giuristi democratici, che è l'organizzazione a cui appartengo, l'ha fatto la sinistra, provano a cercare qualcosa su cui aggrapparsi, un punto, si dice nel momento in cui crolla tutto, ci sono state le guerre umanitarie, noi abbiamo vissuto lo scorso secolo e finito sotto l'insegna delle guerre, il secolo che doveva essere il secolo dell'affermazione della pace, il XX secolo, è finito nell'ultimo decennio con 3 guerre, una guerra per il diritto, con cui si è cercato di riconquistare il territorio che l'Iraq aveva indebitamente invaso, il Kuwait, poi la guerra per i diritti umani, quindi le guerre umanitarie, la cosa, la contraddizione più assurda, ancora adesso mi piace ricordarlo e mi piace che qualcuno ricordi che noi fummo complici di quella guerra, e finimmo in tristezza, diciamo, questo secolo e lo iniziamo con la guerra per, contro il terrore, la guerra infinita. Quindi in realtà abbiamo finito un secolo all'insegna delle guerre, e come tale si è presentato. C'è la fortuna che queste guerre noi non le viviamo in casa nostra, sono guerre che facciamo altrove, sono guerre che si fanno altrove, e come si dice spesso, il più importante centro di studi di ricerca di diritto internazionale dice che sono guerre che comunque non vengono mai combattute fra democrazie, ma da democrazie contro stati non democratici. E in questa simmetria si spiega il fatto che queste guerre comunque hanno una giustificazione, sono guerre giuste, perché comunque sono stati democratici che le combattono contro stati che non democratici non sono, e non lo sono per principio, perché poi ovviamente quando si decide di entrare in guerra contro uno stato si trova sempre il motivo per dichiarare che non è democratico. Questo è stato, è difficile tollerare, per questo uno dei motivi per cui è difficile tollerare invece lo stato di guerra e di conflitto permanente, anche quando cessano i missili, Gaza è sempre sotto assedio, lo dice e lo scrive molto bene Michele Giorgio, forse perché è uno dei pochi giornalisti che non solo è sul territorio, ma che conosce questa realtà, perché leggere altrimenti le cronache dei giornalisti italiani sulla Palestina fa veramente accapponare la pelle, e questo... Ce ne sono anche altri, ma questo da solo basterebbe, l'ho detto poco tempo fa, per acquistare il giornale su cui Michele Giorgio scrive, perché sennò uno non, davvero non sa su come informarsi su certe realtà e avere uno sguardo diverso, perché noi viviamo in un posto in cui l'informazione arriva davvero poco e male. Torno all'inizio dicendo che è arrivata poco e male anche l'informazione sul riconoscimento della Palestina all'ONU. Si è percepito che questo fosse riconoscere alla Palestina lo status di Stato, la dignità di Stato, la Palestina prima non era uno Stato, ora è uno Stato. Questo non è vero. Non è vero per due motivi. Primo, perché in base al diritto internazionale la Palestina era uno Stato anche prima. Ora è difficile definire cos'è uno Stato, in realtà il diritto internazionale si piega molto spesso alle volontà politiche. Noi siamo, l'Italia è stata riconosciuta come membro di Stato all'ONU nel 1955, non è che dal 46 al 55 non eravamo uno Stato. La Finlandia è dopo di noi, la Svizzera non ne fa parte ancora oggi e nessuno dubita che la Svizzera sia uno Stato. In realtà l'essere membro delle Nazioni Unite, vediamo con che diritti è entrata la Palestina, non c'entra niente con l'essere Stato, si è stati a prescindere. La qualifica di Stato appartiene, secondo le nozioni classiche dei diritti internazionali, che cercherò qui di riassumere brevemente, in tre condizioni. Un popolo, identificato con unità e principio di autodeterminazione, un territorio su cui questo è stanziato e una forma di autogoverno. La Palestina ha questi. Ci sono una serie di risoluzioni infinite, c'erano già prima, io le ho contate perché quando faccio le conferenze su Israele e Palestina le conto sempre, e le risoluzioni su Israele e Palestina delle Nazioni Unite sono 810 in Assemblea Generale, 275 in Consiglio di Sicurezza. Di queste, almeno 82 presuppongono una condizione, un'essenza di essere stati, dell'uno e dell'altro, tanto che Israele nasce come Stato nel momento in cui si prevedeva analogamente lo Stato di Palestina, che ha avuto meno fortuna, meno forza e meno appoggio internazionale soprattutto. Quindi la Palestina era uno Stato, e l'obiezione che storicamente i giuristi israeliani fanno è ridicola, cioè si dice sì, la Palestina è un territorio, è vero, c'è un popolo, ma non c'è un governo effettivo, e quindi manca il terzo elemento. In realtà il più grande esperto di diritto internazionale su queste questioni, James Crawford, disse che questa obiezione era ridicola, come quella del ladro che mi ruba una cosa e poi mi dice ma non è tua perché ce l'ho in mano io. Cioè l'autorità palestinese non esercita un'adeguata sovranità, e anche nelle zone A, cioè nelle zone che in teoria dipendono dall'autorità nazionale palestinese, l'ultima parola ce l'hanno gli israeliani, perché Israele non gliela permette, perché Israele gli usurpa questo fatto e glielo impedisce con la violenza. Quindi in realtà esiste una forma di governo e di autogoverno che viene limitata illegittimamente da Israele. Quindi non c'è dubbio che ci sono i tre requisiti per definire la Palestina uno Stato. Vero che però questa definizione può essere fatta dai giuristi, può essere fatta nel diritto internazionale, ne possiamo discutere, però poi si scontra nei fatti con una situazione di rapporti di forza. Per cui concretamente le varie istituzioni davanti alle quali è importante essere Stato, cioè il momento delle convenzioni dei trattati internazionali, accedere alle corti internazionali che tutelano contro i crimini di guerra e crimini contro l'umanità, che è la parte più importante, storicamente non hanno riconosciuto la Palestina, o meglio, hanno omesso di pronunciarsi. Non sono entrati nel merito. Nel 2009 l'autorità palestinese disse che lei aderiva, riconosceva la competenza della Corte Penale Internazionale, è una corte che giudica sui crimini di guerra e crimini contro l'umanità, ma solo commessi nei confronti, nei territori di stati che aderiscono. Palestinesi, noi aderiamo, sia per quelli che commettiamo noi, se ne abbiamo commessi, compreso il famoso lancio dei missili che potrebbe essere giudicato, sia per quelli che sono stati commessi nel nostro territorio, che vengono e continuano ad essere commessi. La Corte Penale non ha detto di no, non si è pronunciata. In 3 anni non ha detto nulla. e ha lasciato che nel silenzio la cosa macerasse lì. Per questo l'autorità nazionale palestinese, che era già un'entità all'ONU, aveva il ruolo di osservatore, non membro, come entità, come ha la Lega Araba, l'Unione Europea, la Croce Rossa, ed è una, può intervenire, può discutere. Questo dal 74, dal 1988 gli è riconosciuto anche di presentare risoluzioni e mozioni, ma non vota, perché non era uno Stato e non era membro. Oggi diventa osservatore, non membro, ma diventa Stato. Una condizione che condivide con lo Stato del Vaticano, che da tempo è Stato osservatore, non membro. In pratica questo all'ONU aggiunge pochissimo, aggiunge una grande vittoria, cioè si è censito coi numeri che i paesi del mondo riconoscono la maggioranza alla Palestina, persino l'Italia ha votato a favore. Pochissimi, se volete della geografia, Stati Uniti, Israele, Canada e altri stati che voi non conoscete, quindi in realtà il mondo, la comunità internazionale riconosce la Palestina come Stato. Riconosce che era già Stato, attenzione, questo è importante, poi vedremo perché. Non da quel momento la Palestina diventa Stato, è stato riconosciuto come dato di fatto che la Palestina è uno Stato, lo era da prima. È una pronuncia dichiarativa, non costitutiva, dicono gli avvocati, cioè che dichiara che una cosa esisteva già, non che nasce in quel momento. Quindi non è nato lo Stato di Palestina, lo Stato di Palestina esiste, c'è da tempo. Bisogna capire se questa cosa attribuirà dei diritti ulteriori allo Stato di Palestina. All'ONU nessuno, la delegazione continuerà a avere, le delegazioni palestinesi, gli stessi diritti di prima. Potrà partecipare, proporre risoluzioni, non voterà. Non farà mai parte del Consiglio di Sicurezza, non avrà diritto di voto. Quindi all'ONU non cambiano i poteri, non cambiano i giochi. Anche se simbolicamente è bello che vedere che tutte le nazioni del mondo, salvo pochissime, si sono trovati unanimi nel riconoscere questo dato di fatto. Quello che cambia è in realtà un'altra situazione, che è l'aspetto più importante su cui voglio arrivare, cioè il fatto che l'essere, avere lo status ufficiale, la Palestina lo era prima, ma oggi è riconosciuto come Stato, non membro, quindi si è detto che è uno Stato, e lo si è detto in un documento ufficiale dell'Assemblea. Non potrà diventare Stato membro perché? Perché per diventare Stato membro deve esserci il voto del Consiglio di Sicurezza. Nel Consiglio di Sicurezza gli Stati Uniti sono membro permanente, hanno il diritto di voto e hanno già detto che si opporranno. Così come hanno sempre fatto contro ogni delibera che volesse incidere realmente nel conflitto israelo-palestinese. Questo da un lato ci fa capire che l'ONU è democratico fino a un certo punto, cioè l'ONU garantisce la democrazia, interviene per favorire l'esportazione della democrazia, ma non è un organismo democratico. Questo è un paradosso, ma è una realtà. Noi poi viviamo in queste cose, noi invochiamo sempre l'Unione Europea, l'Unione Europea, l'Unione Europea ha uno status, una forma per cui chi prende decisioni non è eletto, per cui l'Unione Europea non potrebbe entrare nella UE perché non ha i requisiti di entità democratica. Ma non ha bisogno perché la regge l'Unione Europea. Ecco, tornando a questo punto quindi, all'ONU la Palestina non potrà diventare uno Stato davvero fino in fondo membro, perché in virtù di un organismo, un'organizzazione non democratica, gli Stati Uniti porranno, e l'hanno già detto, il veto. E questo è triste, perché se pensate che un anno e mezzo fa Barack Obama dichiarava che si apriva una nuova stagione, che avrebbe voluto vedere all'ONU un nuovo Stato, che avrebbe rappresentato la pace e rappresentato il popolo palestinese. Un anno e mezzo dopo hanno dichiarato che avrebbero posto il veto, hanno votato contro in assemblea e sono rimasti in 7 stati in tutto il mondo a opporsi. Allora, cosa significa e cosa cambia? Perché non vorrei essere pessimista, in realtà qualcosa cambia, i giuristi da tempo invocavano questo passaggio e questo gesto, perché si è ottenuto con questo status la possibilità di adire di nuovo la Corte Penale Internazionale, la Corte di Giustizia, la Corte Penale, la Corte dell'Aia. La Corte dell'Aia fu quella che già diede un parere nel 2004 dichiarando che il muro era illegittimo, è rimasto lì, però il diritto internazionale ha sancito che è illegittimo. A volte è importante sancire i principi, anche se poi non si riesce fisicamente a smontarli. Perché di queste cose in realtà ci siamo resi conto che lo Stato israeliano ha paura. Perché lo Stato israeliano, che è fortissimo, ha un'onnipotenza militare, ha gli alleati che gli consentono di fare qualunque cosa, ha paura essenzialmente a questo punto di poche cose. E è stato illuminante, io me lo sono stampato perché sulla stampa è uscito poco, WikiLeaks, sapete che ha divulgato una serie di cablogrammi, di messaggi riservati, originali non contestati, ne è uscito uno del 23 febbraio 2009, comunicato all'ambasciata americana di Tel Aviv da Mandelbilt, che è un generale il responsabile dell'avvocatura militare israeliana, che dichiarava che Israele era estremamente preoccupata per l'operazione Piombo Fuso, per le conseguenze che Israele rischiava di pagare, perché era stato dichiarato da più parti che, essendo un crimine evidente, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità, i vertici israeliani, militari e politici sarebbero stati denunciati. E lui diceva: questa cosa sarebbe una cosa terrificante, E quindi disse: abbiamo consegnato a Moreno Campo, che è il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, un giudice che non brilla certo né per indipendenza né per onestà, diversi pareri legali per sostenere che la Corte non ha giurisdizione sulla Palestina, perché l'autorità palestinese non è uno Stato. E dice: bisogna fare ulteriori pressioni, le devono fare gli Stati Uniti, per far sì che non venga mai riconosciuto lo status della Palestina, che sarebbe deleterio, perché porterebbe al rischio che l'Israele venisse portato sul banco degli imputati per i crimini di guerra e contro l'umanità che commette. Intanto è una posizione singolare, uno dice: io non commetto crimini di guerra. Israele dice: io li commetto e non voglio per questo essere processato. Questo cablogramma del 23 febbraio 2009 è molto interessante, spiega che la preoccupazione di Israele, come è stato dichiarato oggi, è soprattutto dell'essere chiamato a rispondere dei crimini che commette, perché sul piano politico questo non succede, sul piano della forza nessuno gli risponde, il rischio è che sul piano del diritto domani i vertici israeliani vengano incriminati e processati. Questo probabilmente fisicamente sarà difficile, però sarebbe uno smacco importante, sarebbe uno smacco notevole, e per questo Israele è così preoccupato del riconoscimento, e questo ci fa capire che il riconoscimento ha un suo senso, ha un suo significato. E quando in un altro cablogramma l'ambasciatore israeliano disse, Benny Dagan: l'attuale strategia è di usare una forza sproporzionata in risposta agli attacchi di Hezbollah e Hamas. C'è un paragrafo del diritto internazionale che dice che l'uso della forza sproporzionata in reazione è un crimine. Questo cablogramma è una confessione, uno potrebbe portarlo in tribunale e depositarlo. Questo significa che in realtà Israele, che è ben consapevole di cosa sta facendo, perché probabilmente molti italiani o quelli che leggono certi giornali, certa stampa, potrebbero pensare che Israele è uno Stato che si difende, ma Israele sa benissimo di violare concretamente, costantemente, ripetutamente il diritto internazionale, e sa benissimo che il rischio è di essere un giorno messo sotto processo, e quindi ha bisogno che la Palestina non venga riconosciuta come Stato e non possa andare davanti alla Corte Penale Internazionale dicendo: giudicate ciò che è successo. Anzi, già 2009 abbiamo detto che eravamo disponibili, quindi se oggi siamo riconosciuti, la Corte Penale può giudicare dei crimini commessi già da prima, quindi non da quelli commessi da oggi, le colonie che continuano, l'occupazione, la sottrazione di risorse idriche e via discorrendo, ma per quelle che sono già state commesse dal 2009 in poi, e piombo fuso ricadrebbe dentro. Piombo fuso che è pacificamente un crimine di guerra, è un crimine contro l'umanità. Le due cose sono diverse, ma qui ci stanno entrambe. Per questo è molto grave questo riconoscimento per Israele, per questo è molto importante che ci sia stato. Anche se, aggiungo io, ragioni di Realpolitik hanno fatto fare già fin in partenza un passo indietro. È stato dichiarato, mai ammesso, ma è una voce che ha grande fondamento, il fatto che Abu Mazen abbia accettato di dire: chiedo questo riconoscimento, ma mi impegno, non per iscritto, perché sarebbe una cosa che non si può dichiarare, ma ufficiosamente, a non perseguire Israele davanti alla Corte Penale Internazionale per un certo periodo di tempo. Secondo alcuni sono 6, secondo altri 18, sono voci, ma diciamo che una voce autorevole, un ex membro di una Corte Penale Internazionale italiana, che ha ancora rapporti, cioè che questa certamente è stato minimo 6 mesi. Gli Stati Uniti l'hanno chiesto, e questa richiesta è stata ribadita dalla Gran Bretagna, ed è stata ribadita, sembra, dal ministro degli esteri italiano Giulio Terzi, che la Palestina usasse con criterio e responsabilità questo riconoscimento, evitando di portare subito Israele davanti alla Corte Penale Internazionale, che sembrerebbe usare un riconoscimento a scopo di vendetta. Si chiama Corte Penale, è una corte di giustizia. È singolare che se qualcuno mi commette un crimine e vado in tribunale, uno dice: ma Gianelli vuole vendicarsi. Nessuno lo penserebbe. È che però, quando si tratta di Israele e Palestina, noi siamo abituati alle cose più strane e sorprendenti. Allora, purtroppo in questo caso già l'autorità palestinese si è legata le mani, accettando di non chiedere per un certo tempo e sembra di non chiedere per il passato. Quindi di non chiedere che venga processato il crimine più evidente, cioè piombo fuso. Anche perché c'è stata la minaccia di tagliare le risorse, i soldi, i trasferimenti che gli Stati Uniti fanno, perché l'occupazione israeliana è un'occupazione singolare, cioè Israele occupa dei territori ma non paga l'occupazione. I costi dell'occupazione sono pagati dagli Stati Uniti e l'Unione Europea, li paghiamo noi. noi manteniamo costi che sennò dovrebbe mantenere Israele come potenza occupante ai sensi della quarta convenzione di Ginevra. Quindi in realtà sono minacce fino a un certo punto, però sono minacce che spaventano l'autorità palestinese che vive di quei soldi, e diciamolo, governanti palestinesi all'interno dei quali c'è un discreto grado di corruzione, familismo, clientelismo, i soldi sono serviti a pioggia, chi va a Ramallah vede spesso dov'è il benessere, e in altre realtà palestinesi molto meno. Questo fa capire che il riconoscimento non risolverà ovviamente i problemi, non farà diventare Stato la Palestina, perché la Palestina lo era già, però pone un punto fermo. C'è un documento ufficiale delle Nazioni Unite che dichiara che la Palestina è un osservatore non membro come Stato. Persino Moreno Acampo, il procuratore della Corte Penale Internazionale, farà fatica a negare alla Palestina l'accesso alla giustizia della Corte Penale Internazionale. Però abbiamo già visto che la Palestina si è già impegnata sotto traccia a non chiederlo per un certo lasso di tempo. Quindi speriamo che la situazione cambi, però per ora non vedremo all'orizzonte grandi cambiamenti. Sarebbe però importante una cosa con cui concludo io: il diritto internazionale, e noi ci aggrappiamo, l'ho detto all'inizio, all'ONU, perché speriamo che l'ONU rappresenti la giustizia, l'intervento e il diritto. L'ONU quasi da molto tempo non rappresenta questo. L'ONU è un'organizzazione non democratica, dove alcuni stati, gli Stati Uniti, hanno un diritto di veto, dove altri stati contano molto meno, e che sistematicamente interviene con raccomandazioni, esortazioni, ma non fa mai rispettare, lui dice, ma perché non fa rispettare la legge? C'è un'occupazione illegale dal 67, è stata ribadita una sessantina di volte, Israele non se ne va e nessuno gli dice niente. Perché l'ONU è un'istituzione con pochi poteri, non democratica, e che dipende da chi potere ce l'ha davvero, da chi ha la forza, di chi ha le armi, cioè essenzialmente dall'unica superpotenza imperiale rimasta, che sono gli Stati Uniti. Quindi aspettarsi troppo dall'ONU è sbagliato, anche quando sente dire andiamo all'ONU, chiediamo all'ONU, se l'ONU avvalla qualcosa è giusto. Noi abbiamo visto guerre scandalose, ingiuste, bombardamenti, guerre umanitarie e danni di inermi, che poi l'ONU in qualche modo ha ratificato mettendoci una pezza. Quindi questa idea che l'ONU riesca poi dopo a trasformare le cose, sia l'autorità, insomma, è sbagliato. L'eccessiva fiducia nell'ONU in realtà denota il fatto che noi siamo consapevoli e non abbiamo fiducia in un diritto internazionale che si regga con le sue gambe. Speriamo che l'ONU ci salvi. Questo ONU in realtà è poca cosa. Ciò nonostante, io credo che questa battaglia sia stata giusta, e per questo abbiamo suggerito, c'è un parere di ALAC, ce ne sono vari, di usare questo riconoscimento e usarlo subito. Lo Stato palestinese può chiedere davanti alla Corte Penale degli interventi, ma la comunità internazionale, che è il vero soggetto del diritto internazionale, come dice Cassese, può attivarsi in varie forme. Può attivarsi, ad esempio, i boicottaggi, tutte queste cose non avevano bisogno di questa condizione, può attivarsi, ad esempio, qui e da noi, in Italia, promuovendo un'azione contro un'impresa di Parma che sta contribuendo a fare il traforo Tel Aviv Gerusalemme, la TAV israeliana, le TAV portano male a tutte le latitudini, si vede questo nome, che espropria una porzione di territorio palestinese per un'infrastruttura, servizio e vantaggio esclusivo israeliano, portando via il materiale che viene scavato, che l'impresa si rivende, quindi con profitto economico, contraddicendo la Convenzione di Ginevra, commettendo quindi un crimine che può essere denunciato e che va denunciato, e che noi denunceremo in Italia, davanti alla giustizia italiana, nei prossimi mesi, vi dico una cosa, è questione di pochissimi mesi, e in questa azione che già si pensava di fare, verrà fatto notare che la Palestina non è solo un territorio occupato, ma è uno Stato. Lo era già da prima, questa cosa ci aiuterà. Sarebbe il momento in cui la comunità si rendesse conto che, senza aspettare l'ONU, senza aspettare Moreno Campo, è compito nostro di far sì che uno Stato sia trattato come tale, la dignità che gli compete venga fatta valere ogni sede giudiziaria. In caso contrario, diventa una foglia di fico, sperare che questo riconoscimento sulla carta e l'ONU, per quel poco che possa fare, risolvono i problemi. Questo, secondo me, è un modo giusto di intendere il diritto internazionale, cioè il diritto internazionale come uno strumento che noi usiamo per rivendicare i diritti, e non invece come l'alibi, sperando che qualcuno dall'ONU decida di risolvere le questioni, quando sappiamo che l'ONU è ostaggio delle superpotenze più forti, non a caso l'unica che ha votato contro, la vera superpotenza che fino all'ultimo si è opposta a questo riconoscimento.
Grazie. Michele, grazie Fausto, sono sicura che sono stati messi a fuoco tantissimi argomenti per il dibattito dopo. E adesso darò la parola a Mirka un attimo per aprire un po' il discorso sul libro di Michele e poi dopo diamo luogo al dibattito.
Buonasera a tutti. Buonasera, io sono Mirka del gruppo Palestina Modena e dell'associazione Alchemia. Io infatti volevo parlare un attimo solo del libro di Michele, che è rimasto un po' nell'ombra questa sera, anche se in prima persona nella prima iniziativa del 20 di novembre. Michele ha scritto Nel baratro, è un libro che io tra l'altro lo devo ringraziare per l'idea che ha avuto, per tanti motivi, perché più che altro per gli scritti che giornalisti normalmente fanno nel corso della loro vita, che focalizzano momenti importanti della storia, in questo esempio della questione palestinese, sono molto importanti in quel momento. Poi nel corso degli anni, del tempo, questi articoli un po' si dimenticano, perché si possono trovare sul giornale, sul sito web, e quindi quando c'è necessità poi di reperire materiale per qualsiasi motivo si fa fatica a trovarli. Averli invece racchiuso in un testo dà a noi la possibilità di avere sotto mano tutta la storia della Palestina e di riuscire a capire il lavoro che ha fatto appunto Michele. Nel baratro comincia dal 2000, dalla seconda intifada fino a settembre dei giorni nostri. Immagino che per Michele scegliere il periodo non sia stato molto facile, perché poteva partire dal 67, dal 47, da tanti momenti. Poi chiederemo a lui il perché è proprio partito dalla seconda intifada. Io quando ho preso in mano il libro sono partita subito dalla prima parte, che parla appunto della seconda intifada, e poi sono passata direttamente alla fine del libro, dove parla di Vittorio Rigoni. Forse perché Vittorio Rigoni l'abbiamo conosciuto al Cairo durante la Gaza Freedom March, alla fine 2009-2010, e forse per quello, forse perché il libro finisce proprio col processo di Vittorio Rigoni, un processo lungo, durato 17 udienze, un processo che è stato più anche una farsa, dove io ho seguito tutte le udienze proprio sul sito di Michele, su Nena News. E molte udienze sono durate pochissimi minuti, o perché mancavano dei documenti, perché non c'era il giudice, non c'era un avvocato, fino ad arrivare all'ultima sentenza che ha condannato i due personaggi che hanno coinvolti nel rapimento e nell'uccisione di Michele all'ergastolo, un fiancheggiatore un anno, che però da molto tempo non si trova più, non si sa dove sia, e 10 anni è l'amico di Vittorio, che ha dato informazioni sui movimenti di Vittorio stesso. Per questo io volevo leggervi solo poche righe dell'ultimo capitolo che ha scritto Michele. Questa condanna, se da un lato può apparire adeguata al reato commesso da Jram, che non ha preso parte diretta al rapimento e all'assassinio, dall'altro provoca tanta rabbia. Jram, a ben guardare, è il più colpevole di tutti, perché conosceva Vic, che lo aveva anche citato in uno dei suoi racconti, dopo un attacco aereo alla stazione dei Vigili del Fuoco sul lungomare di Gaza City. La severa condanna per 2 dei 4 imputati ha parzialmente legittimato le autorità giudiziarie di Gaza dopo un processo zoppicante, segnato da udienze brevissime e da rinvii in attese e dall'assenza di un vero dibattimento. Forse Hamas ha voluto dare un segnale all'Italia e ai tanti amici e compagni di Vic che chiedevano giustizia. Questa sentenza, però, chiude solo una parte della vicenda. Troppi interrogativi rimangono senza una risposta. I rapitori hanno agito per conto di un regista esterno? Avevano deciso di eliminare in ogni caso Vittorio? Sono gli unici colpevoli? A noi resta solo una certezza: la scomparsa di un giovane che amava Gaza, non Hamas, come ha affermato ieri un giornalista italiano, che credeva nella giustizia, nella legalità, nei diritti di tutti i popoli, nel rispetto della dignità dell'uomo. Restiamo umani, ci diceva sempre. Sì, Vic, resteremo umani anche grazie a te. Queste sono le parole di Michele, proprio in memoria proprio di Vittorio. E questo libro io lo trovo importante perché sia per noi che conosciamo, diciamo, un po' la questione palestinese, e sia anche per quelli che si approcciano per la prima volta, perché possono trovare nel libro subito negli ultimi 10 anni importanti della storia della Palestina, dalla seconda intifada, dal governo di Sharon, all'ascesa di Hamas, per capire appunto adesso la posizione di Hamas che si trova in questo momento, all'operazione Piombo Fuso e appunto l'ultima, il capitolo ultimo per Vittorio Rivoni. Quindi è un libro che dovrebbe essere sulla scrivania di tutti, pronto per leggerlo e commentarlo al momento di qualsiasi bisogno che possiamo avere noi. Grazie mille. Adesso direi che possiamo partire per le vostre domande che dovete fare a Fausto o a Michele.
Purtroppo temo che non ci sia un microfono funzionante. Proviamo a vedere se si sente lo stesso.
Non so se è vero, sembra che i palestinesi fuori dalla Palestina che non festeggino il fatto di essere di aver riconosciuto all'ONU. È vero questo?
È sicuramente vero. Non vale per tutti i palestinesi, però noi dobbiamo considerare che qual è l'idea di Stato, del futuro Stato di Palestina, non mette d'accordo tutti i palestinesi, perché secondo me Abu Mazen in questo momento è l'unico leader mondiale che crede ancora nella soluzione dei due Stati, che Israele non ci crede viste le politiche che attua, e il fatto che anche gli altri paesi evidentemente non ci credono, nonostante questo voto che hanno dato alle Nazioni Unite. Però tornando proprio ai palestinesi, è chiaro che nel dibattito interno palestinese ci sono diverse visioni dello Stato di Palestina. E in effetti devo dire che anche io mi chiedo, e lo chiedo ai palestinesi, di chiarire come popolo quello che è il loro progetto nazionale, il loro progetto di Stato. Perché dico questo? Perché le divisioni che abbiamo visto negli ultimi anni, e naturalmente un dibattito interno che giustamente è molto intenso su quella che è la storia, quello che è il presente e quello che deve essere il futuro della Palestina, divide moltissimo loro stessi. Io credo che sia importante che da un lato i palestinesi debbano trovare il modo per non solo per riconciliarsi, perché riconciliarsi non basta formare un governo di unità nazionale casomai composto da ministri tecnici, come si è detto qualche volta, devono assolutamente riformulare o formulare una piattaforma nazionale, una piattaforma politica nazionale palestinese, e quindi definire anche quello che è il loro progetto nazionale per lo Stato, Stato unico, due Stati, lo Stato islamico che propone Hamas. Sono cose importanti che loro devono dire innanzitutto, chiarire innanzitutto a loro stessi, ma anche evidentemente ai loro amici, cioè alle persone che come noi credono nei loro diritti. E quindi è vero, cioè accanto a quelli che apparentemente hanno festeggiato a Ramallah, io poi non so quanto fossero convinti dell'eccezionalità di questo evento alle Nazioni Unite, ci sono anche tanti altri palestinesi che dicono noi dobbiamo puntare, ad esempio, questo è un dibattito che è in corso già da alcuni anni, alla formazione di uno Stato unico che tenga insieme ebrei e palestinesi. Ma ci sono anche altri che dicono no, tutta terra nostra, questa ce l'hanno portata via, la rivogliamo indietro tutta. Quindi è un dibattito aperto e naturalmente attendiamo ancora di capire e di vedere quali saranno le loro decisioni e soprattutto quello che saranno in grado di fare. Sposto un attimo il discorso, volevo rispondere in modo un po' scherzoso anche a quello che diceva Mirko, che dice poteva iniziare, dice come mai ha scelto il periodo dall'intifada fino ai giorni nostri, e dice no, a cominciare dal 67, perché nel 67 gli articoli non li scrivevo, avevo 4-5 anni, quindi non potevo iniziare da lì. Però comunque a parte questo, volevo chiarire che la scelta di scegliere questo periodo è stata dettata da due fattori: uno tecnico, che è quello meno importante, cioè nel senso che non potevo scegliere un arco di tempo tanto ampio come dalla prima intifada ad oggi, e sarebbe stato molto interessante e utile farlo in effetti per capire anche non ho la pretesa di far capire tutto agli altri, ci mancherebbe, ma anche a me stesso, diciamo, per rivedere un percorso di tutto quello che è accaduto. Quindi non c'era lo spazio per mettere insieme tanti, tanti pezzi, altrimenti si scriveva l'enciclopedia. Ma il discorso è che secondo me questo periodo, quello che va dal 2000 al 2012, segna quel baratro che io ho usato per dare questo termine, per dare un titolo a questo libro. Il baratro in cui, a mio avviso, sono sicuro di aver ragione, i palestinesi sono finiti. L'ho detto più volte in queste serate che sto facendo in Italia, sono finiti indubbiamente per tutto quello che Flavio ha raccontato poco fa, magnificamente tra l'altro, rispetto al diritto internazionale, ma soprattutto all'atteggiamento della cosiddetta comunità internazionale verso i palestinesi. Quindi grossa responsabilità degli Stati Uniti, degli alleati degli Stati Uniti, del nostro piccolo ministro degli esteri Terzi, che appunto ci ha abituato a questa sua politica, così il peggior ministro degli esteri che l'Italia è riuscito persino a superare Frattini, devo dire, però comunque quindi l'atteggiamento internazionale, allo stesso tempo anche quella che è ovvio che la politica di occupazione israeliana è il fattore più determinante, però bisogna anche ammettere che i palestinesi hanno commesso dei gravissimi errori, soprattutto nella gestione del loro dibattito politico interno, che è sfociato in uno scontro gravissimo nel 2007 che non ancora viene ricomposto. Questa frattura gravissima continuerà ad avere un impatto devastante sulle prospettive di realizzazione delle aspirazioni palestinesi se non si troveranno delle vie di uscita. Purtroppo io non vedo delle speranze immediate di soluzione di questo problema, anche a causa di quello che è il risultato delle primavere arabe. Noi ci troviamo di fronte ad un'autorità nazionale, quella di Abu Mazen, sempre più debole e con un prestigio davvero molto labile, per il semplice motivo che continua ad essere nelle mani degli Stati Uniti sostanzialmente un burattino nelle mani delle potenze occidentali, che adotta delle politiche, a cominciare dalla cooperazione di sicurezza tra le forze di polizia della NP e quelle appunto dei servizi segreti israeliani, e che quindi è un potere assolutamente nullo, un potere che non esiste, e che però soprattutto i paesi occidentali cercano di rappresentare come un potere reale per poter realizzare un progetto che è quello di realizzazione di uno Stato palestinese sulla carta, che non avrebbe sovranità, che non avrebbe il controllo delle sue frontiere, del suo spazio aereo, quindi uno Stato ovviamente inesistente. Allo stesso tempo però dobbiamo dire che il mondo arabo, che vede questo fiorire del molto importante dell'islamismo politico dei fratelli musulmani, queste nuove tendenze non aiutano la riconciliazione palestinese, perché queste nuove tendenze tendono a favorire la crescita dello status di una parte, in questo caso Hamas, che ideologicamente si rifà a queste forze politiche che stanno conquistando sempre più potere nella regione, e a danno evidentemente dell'altra, mentre invece queste forze dovrebbero lavorare costantemente per l'unità nazionale palestinese e per far sì che i palestinesi possano finalmente rilanciare un progetto politico nazionale e quindi realizzare le loro aspirazioni. Tra l'altro, e qui chiudo, è molto importante che questo progetto nazionale non riguardi solo i palestinesi dei territori occupati, ma riguardi anche i 5 milioni di profughi che sono in Libano, in Giordania, in Siria e in altri paesi, e che attendono una soluzione da 64 anni, ma soprattutto attendono di vedere realizzato un loro diritto sacrosanto. Abbiamo parlato tanto di Nazioni Unite, di mancanza di democrazia, questo ne è un esempio. Una risoluzione che sancisce con la 194 il diritto del popolo palestinese a ritornare nella sua terra, ma che nel caso dei palestinesi non può essere applicato, mentre in tanti altri è avvenuto in altre parti del mondo, quello dei profughi nel poter ritornare alle loro case, al loro villaggio, alle loro città, perché semplicemente un altro paese Israele, dice che questo non può avvenire per il semplice motivo che modificherebbe la sua natura di Stato a maggioranza ebraica, e quindi i palestinesi non possono vedersi realizzato questo loro diritto, perché un altro Stato ritiene che questo diritto sacrosanto modificherebbe la sua natura, la sua caratteristica principale di Stato degli ebrei.
Ringrazio Michele per
la bella voce, no?
L'informazione puntuale che è arrivato sui social network durante il massacro di Gaza. E io mi aggancio alla tua ultima affermazione, quella riguardo alla situazione dei profughi. Ho avuto qualche giorno fa delle informazioni da parte di alcuni palestinesi che erano presenti in settembre a Beirut, che si facevano da guida, sul dramma che stanno vivendo adesso i palestinesi, ad esempio del campo profugo siriano di Yarmouk, che si stanno trasferendo nel nord del Libano verso il mare del Bahrein, per esempio. E mi diceva come la situazione sia in realtà confusa, cioè all'interno della compagine palestinese una divisione tra i sostenitori di Assad, sostenitori del Free Syrian Army, e posizioni cosiddette neutrali.
Naturalmente non posso essere molto preciso su questo, perché io in Siria non ci sono stato, non ho mai avuto il visto dalle autorità. Non mi riferisco alla guerra civile, non in precedenza, e allo stesso tempo non mi va di entrare dal Libano attraverso, per mano dei ribelli o cosiddetti ribelli. Per quanto riguarda le cose, anche io ricevo delle informazioni e secondo me queste informazioni che tu hai riferito, quelle che conosciamo, che conosco io, conosciamo noi, eccetera, sono sostanzialmente vere. Perché per diversi mesi noi ci siamo sentiti ripetere uno slogan che i palestinesi erano neutrali e che non dovevano entrare all'interno di questo conflitto, di questa guerra civile, e che siccome sono un popolo, e in particolare i profughi lì in Siria, vittime da tanti decenni, avrebbero fatto meglio a rimanere neutrali in questa vicenda. In realtà tutta questa storia era impossibile da realizzare, la neutralità era impossibile per il semplice motivo che i palestinesi che vivono lì ci sono nati, molti di loro, gran parte di loro, e molti di loro si sentono parte di quel quadro, di quello scenario, di quel paese. Naturalmente il loro sogno è di tornare nella loro terra, però molti sono nati lì, sono cresciuti lì, hanno i loro affetti lì, quindi era inevitabile che i palestinesi venissero coinvolti. Naturalmente poi ci sono le intenzioni dei paesi circostanti, degli attori che agiscono nella guerra civile siriana, e quindi io credo che le informazioni che ho sono abbastanza fondate, perché sono informazioni che hanno tanti, cioè che all'interno del campo profughi di Yarmouk in particolare ci sia una parte di palestinesi che stia parteggiando per formazioni tipo il Fronte Popolare Comando Generale, che è una formazione palestinese storicamente legata al regime siriano, ma allo stesso tempo però non dobbiamo dimenticare che i palestinesi sono musulmani sunniti, che nel campo di Yarmouk Hamas è una forza politica abbastanza forte, e che questa forza politica Hamas è legata in questo momento a quelle forze politiche, scusatemi, a quegli stati della regione che sono molto interessati a ciò che accade nella vicenda siriana. Mi riferisco al Qatar, all'Arabia Saudita, e si sa che questi paesi aiutano in tutte le maniere i ribelli siriani, e l'esercito libero siriano, cosiddetto esercito libero, a combattere il regime di Assad. Per loro disegni, perché vogliono abbattere il regime alla guida e riportare la Siria sotto un controllo sunnita, eccetera, eccetera, che era stato usurpato dal regime Batista e via dicendo. Naturalmente potremmo discutere di questo in maniera più articolata, eccetera, in un altro momento, anche più tardi, però sta di fatto comunque che è chiaro che sono arrivati nel campo profughi gli attori, i protagonisti delle due parti, e stanno ovviamente lavorando con i palestinesi, e molti palestinesi aderiscono anche con piena consapevolezza al progetto di uno o al progetto dell'altro. Però ripeto, questo era inevitabile, perché non sono un corpo estraneo, totalmente estraneo a quella vicenda, lo abbiamo pensato noi. Io ho letto le dichiarazioni del commissario generale dell'UNRWA, Filippo Grandi, italiano, che è andato qualche giorno fa e ha detto ai palestinesi: non lasciatevi coinvolgere, rimanete fuori dalla guerra civile. Nel frattempo però c'erano le esplosioni intorno, perché si combatte lì intorno, e quindi secondo me bisogna prendere atto del fatto che i palestinesi non sono neutrali nel conflitto, nella guerra civile siriana, e dobbiamo riconoscerlo, e stanno prendendo parte, chi con uno schieramento, chi con un altro, ma lo stanno facendo.
Voglio chiedere, visto che lei è stato in Palestina
qualche anno, sì.
Sì, come lo esempio pensa, no, per questi due governi che sono anche, sì, loro hanno scelto il governo Hamas con tutta la volontà dei palestinesi, solo che alla fine è stato gli israeliani che hanno accettato il governo di Hamas e anche l'americano. Invece quando sono andati nel voto l'hanno scelto loro. Dopo adesso, con tutti questi anni che sono passati con due governi divisi, come pensano loro ad accettare quello o l'altro, o senza tutti e due? Vuole andare vanno a un voto da un altro governo, diciamo, o così?
Ma guarda, ripetiamolo, Hamas è andato al potere in maniera potere, cioè ha vinto le elezioni in una maniera democratica e regolare, ed è stato sottratto ad Hamas un diritto, cioè quello di governare da parte di Israele, da parte dei governi occidentali, tra l'altro dobbiamo anche ricordarlo, in collaborazione con l'autorità nazionale a quel tempo, che sicuramente premeva molto per azioni di boicottaggio internazionale verso questa vittoria di Hamas. A distanza però, tu hai detto giustamente, sono passati molti anni, poi c'è stata la frattura del 2007, Hamas prende il controllo della striscia di Gaza in risposta, pare, ad un tentativo di colpo di Stato, chiamiamolo così, dell'altra parte. Se ne raccontano tante, però sta di fatto che sono 5 anni e più che sono profondamente divisi. E io credo che la maggioranza dei palestinesi, anzi non lo credo, sono sicurissimo, perché lo dicono loro, sono assolutamente sconcertati dal comportamento, per motivi diversi, per ragioni diverse, ma guardano a queste due entità con molta preoccupazione, perché da un lato vedono un governo molto debole, quello di Salam Fayyad, che è assolutamente prigioniero del potere, del potere di controllo dei governi occidentali, degli Stati Uniti e anche di Israele, che poi li ricatta continuamente, lo vediamo anche in questi giorni. Dall'altro lato però ci sono anche tanti palestinesi che sono delle volte anche dei musulmani devoti, che guardano con preoccupazione a questo governo di Hamas, che evidentemente comincia a credere sempre di più alla possibilità di poter prendere il potere senza necessariamente passare per una riconciliazione nazionale con al-Fatah. Io posso dire questo, che quando prima di questa ultima operazione, di quest'ultima offensiva israeliana, questa è una cosa credo abbastanza condivisa da chi vive a Gaza, diciamo, anche tra gli stranieri, no? Che conosce un po' la situazione, il Hamas a Gaza ha governato, e come tutti i governi ad un certo punto devono poi tirare le somme. Molti palestinesi, di fronte alle politiche di Hamas come governo, non stiamo parlando come movimento politico di resistenza o anche ideologico, proprio l'amministrazione quotidiana, aveva messo molti palestinesi di Gaza contro Hamas, ripeto, non per motivi ideologici, ma proprio per motivi molto concreti, perché Hamas aveva aumentato le tasse, perché chiedeva sempre più soldi, perché il problema delle tasse è un problema ovunque, quindi anche a Gaza quando si devono pagare più del dovuto. Però diciamo, ci pensa sempre Netanyahu o qualche altro primo ministro israeliano a creare le condizioni per rilanciare le forze, diciamo, più radicali all'interno del panorama politico palestinese, perché è evidente che attaccando Gaza in quel modo, una forza politica e militare come Hamas ne esce fuori con un prestigio accresciuto, anche perché sono stati in grado di, come dire, di tenere sotto pressione Israele in modo concreto, sono stati in grado di lanciare per tutta la durata di questa mini guerra, ma devastante, ugualmente devastante, per 8 giorni, persino una città come Tel Aviv, dove insomma ha riecheggiato l'allarme, anche Gerusalemme, che non è una città israeliana, sottolineiamolo per il diritto internazionale al quale facevamo riferimento prima. Quindi è evidente che da questa vicenda le forze estremiste, io è un termine non corretto, che non mi piace neanche, però più radicali come Hamas ne escono fuori rafforzate, come ne è uscito fuori rafforzato anche Netanyahu, a parte qualche critica iniziale dove si dice, beh, però perché non hai fatto i suoi, ovviamente, non hai fatto l'offensiva di terra, bisognava risolvere il problema alla radice. In realtà poi dopo le cose si sono messe in un altro canale. Netanyahu sta usando abbondantemente questa storia della deterrenza ristabilita nei confronti di Gaza, cioè di un Israele che ha imposto la sua legge e i palestinesi adesso i razzi non li lanciano più, e quindi sta giocando molto questo slogan anche nella campagna elettorale israeliana, perché Israele andrà al voto il 22 di gennaio, e già prima, ma a maggior ragione oggi, i sondaggi dicono che la destra alleata di Netanyahu con l'ultradestra di Lieberman vincerà sicuramente le elezioni, anche perché poi dall'altra parte non c'è nessun progetto politico da parte di questo presunto centro-sinistra israeliano. Per cui diciamo, il dibattito interno palestinese rispetto a i governi, a come si muovono, quello che fanno, è un dibattito vivo, non è un dibattito, tutta la gente segue come un gregge quel leader piuttosto di un altro. I palestinesi sono molto molto svegli da questo punto di vista, molto determinati anche nel discutere le cose, i loro problemi, e il dibattito politico è sempre interessante. Però è anche vero che se si scatena una guerra e c'è una parte che resiste militarmente e lo sa fare, è chiaro che acquista un prestigio che poi ha un effetto, diciamo, almeno su un periodo breve, su una larga porzione di popolazione.
In questo ultimo attacco, secondo lei, gli israeliani hanno fatto apposta per vedere come agiscono i nuovi governi arabi dopo la primavera araba?
Ma se ne sono dette tante, io ne ho letta una sul New York Times, per esempio, che era molto interessante. Si diceva, loro citavano fonti autorevoli ma anonime dei servizi segreti israeliani, dei vertici israeliani, in cui si diceva che questo attacco sarebbe stato una prova generale, un test per la difesa israeliana, cioè capire come reagisce la popolazione civile di fronte ad un attacco di missili molto massiccio, perché questo è visto, diciamo, in prospettiva di un attacco israeliano alle centrali atomiche iraniane, quando evidentemente dall'Iran arriveranno dei missili ben più potenti di quelli che ha lanciato Hamas. Si sono sentite anche queste storie qui, e io credo che Israele, se è vera questa storia, è molto interessante quella che è stata la reazione araba. Nulla, non c'è stata. Persino l'emiro del Qatar, che era andato qualche giorno prima lì insieme alla sua bella consorte, è rimasto sostanzialmente in silenzio, sì, ha condannato eccetera, però questo mondo che era lì ad esaltare Hamas, a dire che è il vero governo, che bisogna dare i fondi eccetera, poi è rimasto in silenzio di fronte a questo nuovo massacro dei palestinesi, e alla fine è venuto fuori l'Egitto che è stato come dire, incaricato dagli Stati Uniti, così come lo era stato l'Egitto di Morsi, così come lo era stato l'Egitto di Mubarak, di mantenere la stabilità, di garantire la stabilità di quella regione, quindi di farsi garante dell'accordo di cessate il fuoco, che contempla un'azione egiziana per impedire ad Hamas in futuro di lanciare razzi contro Israele. Ovviamente io non lo so se questo poi avverrà realmente, però questo accordo di cessate il fuoco non è una barzelletta, è una cosa seria, perché tante cose che sono state dette adesso faranno finalmente pescare liberamente i pescatori di Gaza, o i contadini potranno tornare nelle loro terre. No, no, non è cambiato nulla. L'unica cosa che è accaduta è questa: Hamas non lancia i razzi e Israele non attacca più con le forze aeree, ma rispetto alla vita quotidiana della popolazione civile di Gaza non è cambiato nulla. Oggi proprio ho ricevuto un paio di telefonate da un'attivista italiana che voi conoscete molto bene, credo, Rosa Schiano, che mi diceva che quando si è avvicinata insieme ad altri attivisti internazionali e soprattutto ai contadini palestinesi verso la zona cuscinetto che Israele di fatto ha proclamato all'interno di Gaza, i soldati israeliani sono entrati nel territorio palestinese sparando per allontanare la gente. Quindi da questo punto di vista non è accaduto proprio nulla, così come i pescatori, sì, è stata presa questa decisione di consentire ai pescatori di arrivare non più a 3 miglia marittime ma a 6, e i pescatori erano diciamo moderatamente contenti per questo, ma quando poi hanno detto no, però noi vogliamo pescare liberamente ovunque secondo le leggi internazionali, la Marina Militare Israele è entrata in azione e ha rimandato i pescatori, anzi li ha arrestati, ha sequestrato le barche, come sempre è avvenuto, questo non molti giorni fa. Il governo di Hamas non ha detto nulla. Quando ci sono le azioni nella zona cuscinetto, è andata anche la polizia di Hamas, perché adesso è sacrosanto l'accordo di cessate il fuoco, non si deve muovere nulla. Perché? Perché il successo diplomatico, oltre che militare, di Hamas, cioè che viene riconosciuto come attore regionale, strategico, capace di usare anche una forza militare in grado di intimidire, anche se solo un pochino, Israele, è un risultato talmente importante per la leadership di Hamas che adesso si deve mantenere la situazione calma. E poi il nostro amico Morsi ci dice che dobbiamo rispettare questa cosa, e noi lo facciamo perché questo ci consente di essere diplomaticamente più forti. Quindi la situazione era e rimane di una complessità enorme. Quello che, lo ripeto e lo ripeterò all'infinito, non cambia di sicuro tra i tanti cambiamenti è che la condizione dei palestinesi sotto occupazione è sempre più o meno la stessa.